quando il Vaticano chiude i suoi cancelli alla mezzanotte del 22 giugno 1983, intrappola per sempre tra le ombre dei suoi vicoli Emanuela Orlandi, un segreto che dura da 39 anni e intreccia i capitoli più oscuri della storia italiana. Il tempo scorre su tutto come acqua e non c'è modo di fermarlo, cancella i confini, appanna la realtà, smorza i sentimenti, la paura, il dolore, persino l'amore. Il tempo è come un velo bianco che alziamo su un viso senza vita per celare la realtà ed è il primo vero nemico della verità. Sono passati 39 anni dal giorno della scomparsa di Emanuela Orlandi. Suo padre, Ercole, è morto nel 2004. Sono stato tradito da chi ho servito, sono state le sue ultime parole. Anche Papa Wojtyła è morto l'anno seguente. Sono scomparsi il boss mafioso Enrico De Pedis e Giulio Gangi. Per ogni bocca che si chiude per sempre, una manciata di terra viene gettata sulla tomba vuota di Emanuela, che oggi avrebbe circa 54 anni. Emanuela, che il 22 giugno del 1983, in una giornata caldissima, uscì di casa diretta alla scuola di musica e scomparve per sempre. La giovane Orlandi era forse un adolescente comune, ma non una ragazzina qualunque. Cittadina vaticana, figlia del commesso della prefettura della casa pontificia, Ercole Orlandi, aveva 15 anni e suonava il flauto. Quel pomeriggio entrò in ritardo alla sua lezione. Era stata fermata da un uomo con un BMW verde che le aveva offerto un lavoro come rappresentante Avon. Era un tragitto che faceva tutte le settimane, quello da casa sua alla scuola dove studiava musica, andata e ritorno. Ma al ritorno, quella sera non prese l'autobus con le sue amiche. Telefonò a sua sorella per spiegarle il curioso incontro appena avuto e poi scomparve nel nulla, senza lasciare traccia. Nessuna delle amiche di Emanuela aveva visto o sentito niente, nessuna sapeva nulla. Chiunque ricordi la propria adolescenza o abbia semplicemente a che fare con un adolescente durante le sue giornate sa quanto questo appaia curioso. I ragazzi non si fidano di genitori o fratelli a 15 anni, non è in casa che si raccontano i misteri più profondi della propria giovinezza. Non è alla famiglia che si svelano gli arcani più insondabili della propria mente non ancora perfettamente comprensibile. C'è sempre una persona speciale, qualcuno a cui non si ha vergogna di raccontare ciò che non si oserebbe dire a nessun altro. Eppure, nelle indagini sulla scomparsa di Emanuela, questa amica del cuore è rimasta nell'ombra, come se non esistesse. Fino a pochissimo tempo fa, quando ancora spaventata e scegliendo la via dell'anonimato, confessò che Emanuela le aveva telefonato poco prima della scomparsa, dicendole che durante uno dei suoi giri nei giardini vaticani una persona molto vicina al Papa l'aveva infastidita. E non erano attenzioni innocenti quella che le aveva rivolto, erano attenzioni perverse, sessuali, oggi le chiameremmo abusi. Quando sul Vaticano scese la notte in quella torrida giornata dell'83, i genitori di Emanuela Orlandi, nel panico, si rivolsero alle forze dell'ordine. Ma era troppo presto per sporgere denuncia, insomma, dissero la ragazza non era nemmeno così bella da poter far pensare a un rapimento. Si era sicuramente allontanata volontariamente. Non c'era di che preoccuparsi, sarebbe tornata da sola, così come da sola era sparita. Nei giorni successivi arrivarono agli Orlandi due telefonate. Due giovani uomini raccontarono di aver visto una ragazza che corrispondeva alla descrizione di Emanuela a Campo dei Fiori. Si faceva chiamare Barbara e vendeva cosmetici. Le indagini erano bloccate e la polizia non sembrava ancora persuasa a perseguire alcuna pista seria. Per tutti quanti, tranne per i suoi genitori, Emanuela si era allontanata per sua volontà, probabilmente per un moto di ribellione adolescenziale. Domenica 3 luglio 1983, Papa Giovanni Paolo II, durante l'Angelus, pronunciò per la prima volta il nome della ragazza e rivolse un appello ai responsabili della scomparsa di Emanuela Orlandi. Fu così che venne ufficializzata l'ipotesi di un sequestro e venne fatto dal Vaticano. Le parole del Papa aprirono la porta sul corridoio oscuro che sarebbero state le indagini da quel momento in avanti, un buio perpetuo di negazioni, omissioni e incertezze che ancora oggi condiziona la famiglia di Emanuela. Nel corso del tempo vennero seguiti tre filoni di indagine: la pista del terrorismo internazionale, quella della mafia e del Banco Ambrosiano e infine quella legato al caso VatiLeaks. Dopo le parole di Papa Giovanni Paolo II, che per primo parlò di sequestro, alla sala stampa vaticana giunse una telefonata da parte di un uomo con un forte accento anglosassone che fu subito rinominato l'americano. Quest'uomo richiese l'attivazione di una linea diretta con il Vaticano e dichiarò che Emanuela era stata rapita dai lupi grigi e che sarebbe stata rilasciata solo in cambio della liberazione di Mehmet Ali Agca, l'attentatore di Papa Wojtyla. Aveva senso, i lupi grigi erano un movimento turco ultranazionalista responsabile di molti attacchi terroristici. Il 13 maggio 1981 Agca aveva sparato contro il Papa in piazza San Pietro, colpendolo all'addome. Nel caos che era seguito all'attentato, il terrorista era quasi riuscito a scomparire in mezzo alla gente. Era stata una suora a bloccarlo e a permettere alla polizia italiana di arrestarlo. L'americano fissò un ultimatum. Agca doveva essere liberato entro il 20 luglio, altrimenti Emanuela sarebbe morta. La famiglia chiese delle prove, che arrivarono sempre per mezzo di stampa, tramite pacchetti che i terroristi facevano trovare in giro per la città. Venne rinvenuta una fotocopia della tessera di musica di Emanuela, il pagamento di una retta e un messaggio da parte della ragazza che recitava: «Con tanto affetto, la vostra Emanuela». Il contenuto di questo pacco provava che i rapinatori avevano accesso agli effetti personali della ragazza, nonché la stessa fosse ancora viva. Un'altra prova fu una cassetta audio. Da una parte c'era il messaggio dei rapinatori che chiedevano lo scambio, dall'altra un terrificante messaggio di Emanuela, in cui si sentiva una ragazza gemere e lamentarsi. Controlli successivi dimostrarono che quel nastro era stato preso da un film porno, non era la voce della giovane scomparsa. Il giorno della scadenza dell'ultimatum arrivò e se ne andò. Si portò via l'ultimo comunicato dell'americano, che disse: «Ancora poche ore e uccideremo Emanuela». Poi il silenzio. Eppure Agca cominciò a parlare con le autorità italiane ed emerse qualcosa di strano. Il terrorista confessò che non voleva uccidere il Papa su ordine dei lupi grigi, ma perché era in contatto con i bulgari, il KGB, i servizi segreti dell'Unione Sovietica. Un Papa polacco era visto come una sfida al blocco orientale in Polonia e di conseguenza a Mosca. La polizia pensò che ora che Agca aveva cominciato a rivelare chi c'era dietro all'operazione, l'Unione Sovietica volesse liberarlo per farlo tacere per sempre. Ma dell'americano nessuno seppe più nulla. Ci sono diverse zone d'ombra in questa prima pista perseguita dalle forze dell'ordine, domande a cui non è possibile rispondere. La richiesta dei lupi grigi è arrivata solo dopo che il Papa aveva parlato, non prima. Inoltre, per la prima volta si era davanti a un caso di terrorismo internazionale e non si sapeva chi fosse il mandante. E per concludere, come sottolineò una fonte segreta, uno dei giornalisti che per primo e più approfonditamente si occupò del caso Orlandi, i presunti rapinatori sembravano muoversi senza una strategia. A tutti gli effetti, la pista terroristica sembrava un diversivo. 22 anni dopo la scomparsa arrivò in attesa una nuova fonte che rimase anonima, ma dichiarò alla trasmissione Chi l'ha visto che se si voleva risolvere il mistero di Emanuela bisognava scoprire chi fosse sepolto nella Basilica di Sant'Apollinare a Roma. Un luogo dove nessuno può ricevere sepoltura a meno che non abbia un permesso speciale o non abbia fatto un grosso favore al Vaticano. E a Sant'Apollinare era sepolto Enrico De Pedis, il criminale più potente di Roma, il boss della Banda della Magliana. Fu così che si aprì la seconda pista, confermata nel 1997 dalla compagna di De Pedis, Sabrina Minardi, che svelò alle forze dell'ordine come Emanuela fosse stata segregata per alcuni giorni in un appartamento a Roma. Minardi disse che non sapeva nulla del caso, ma finì per riconoscere la ragazza per via dei manifesti affissi per la città. Secondo la donna, Emanuela rimase con loro per qualche giorno, venne spostata in due appartamenti diversi e poi fu riconsegnato a un uomo dentro le mura vaticane, oltre quel cancello che si chiudeva e ancora si chiude ogni notte a mezzanotte. Un uomo con un abito talare. Un prete che venne a prenderla con un'auto con una targa della città del Vaticano. Perché la banda della Magliana era coinvolta con il Vaticano e nel rapimento Orlandi? Qual era il favore che De Pedis stava facendo al papato e che gli sarebbe valso il permesso di essere sepolto a Santa Apollinare? La risposta arrivò da un altro boss della Magliana, Maurizio Abbatino, che rivelò qualche anno più tardi che il motivo del rapimento era legato al denaro. I soldi della mafia arrivavano regolarmente nelle casse del Vaticano tramite il Banco Ambrosiano in un giro di riciclaggio, ma qualcosa in quel periodo era andato storto e questi soldi erano rimasti bloccati oltre le mura del papato e la mafia li rivoleva indietro. Nel 2013 viene eletto Papa Francesco. Si tratta di una nuova speranza per la famiglia Orlandi, perché Bergoglio viene visto come un grande riformatore, un uomo di Dio che desiderava trasparenza nella Chiesa. Due settimane dopo la sua elezione, Francesco incontra gli Orlandi e dice solo quattro parole: Emanuela sta in cielo. La delusione si mischia alla paura e alla rabbia. La ragazza, ormai una donna, non è mai stata ritrovata. Come fa questo nuovo papa a sapere che è morta? Significa che dentro il Vaticano qualcuno sa qualcosa in più su questa torbida vicenda, come i parenti di Emanuela hanno sempre sospettato. Eppure nulla emerge fino allo scandalo VatiLeaks. Nel 2016 c'è un'enorme fuga di dati, migliaia di documenti segreti su corruzione e cattiva gestione finanziaria del Vaticano vengono recuperati. E salta fuori un fascicolo rimasto in cassaforte per più di 30 anni, un dossier sulle spese sostenute dallo Stato Vaticano per le attività relative alla cittadina Emanuela Orlandi. Nelle 5 pagine rese pubbliche si susseguono date e cifre, rette, spese mediche, vitto, alloggio, spese di trasferimenti tra il Vaticano e Londra. Viene fuori che Emanuela è stata in Inghilterra dal 1983 al 1997, ricoverata al 176 di Clapham Road, in un ostello della gioventù per ragazze di proprietà dei padri Scalabrini, una congregazione religiosa cattolica con un fortissimo legame con il Vaticano. L'ultima voce recita: disbrigo pratiche finali e relativo trasferimento in Vaticano. Significa che Emanuela è morta ed è stata sepolta proprio qui, a casa sua, senza che la famiglia ne fosse mai informata. È un interrogativo a cui è impossibile rispondere con certezza, perché la certezza dipende da prove e testimonianze mai ottenute. Su una cosa però non si possono avere dubbi. Dentro il Vaticano qualcuno sa da sempre cosa è successo a Emanuela Orlandi. Forse il prete che, come denuncia l'amica della vittima, l'aveva rivolto attenzioni discutibili a Emanuela, o forse il Papa che ha cercato di chiudere la storia confessando implicitamente alla famiglia che Emanuela fosse morta. Forse i banchieri dell'Ambrosiano, forse la mafia che ha fatto da corollario a questa storia, o forse l'intero sistema della Chiesa, una Chiesa corrotta, pericolosa, al centro di uno dei regni più controversi della storia del mondo, che conserva i suoi segreti sotto la torneggiante, inquieta, immortale cupola di Piazza San Pietro, il Vaticano.